ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo una trasmissione speciale e con la presenza e con il lavoro fatto certosino fatto da Ilario Simonaggio, e siccome tempo fa avevamo così preventivato anche di affrontare il problema dell'azzardo in Veneto, ma anche in Italia, ma anche a livello internazionale, allora oggi ce la facciamo insieme, una giornata con la pioggia, ma piove di rotto. Ieri, proprio verso la chiusura della trasmissione, c'è stato una sollecitazione: per cortesia, quando fate delle trasmissioni non raccontate soltanto le cose negative, perché sennò c'è da disperarsi. E sono tanti i motivi di disperazione, sia a livello internazionale con guerre e modalità veramente criminali di fare politica, e con anche altre realtà. Io quest'oggi sono rimasto, devo dire, stamattina mi è stato recapitato il plico dei fogli, e il titolo dà già un orizzonte a un programma. È intitolato Repubblica fondata sul gioco d'azzardo. E Ilario, mi è difficile in questo momento portare gli esempi molto positivi riguardo a questa tematica, e mi è difficile anche rassicurare le persone, perché diventa un dramma, diventa una scoperta, diventa un qualche cosa che ha una serie tale di programmi, di inserimenti, di affari loschi sotto banco, che veramente c'è da tremare. Il titolo che hai dato è proprio drammatico: Repubblica fondata sul lavoro, fondata sul gioco d'azzardo. E quando l'ho visto, dico, beh, insomma, questa volta è scritto in grassetto, dico, non sono tante pagine, ce la facciamo a fare una cosa così tranquilla, equilibrata, capperi, se riusciamo. Per niente, vai, scusami, ma ti ho presentato in una forma un po' diversa dal solito, ma certamente quello che hai fatto è stato un lavoro di grande difficoltà, ma con molta precisione. Grazie.
Allora, intanto grazie a te, Albino, un saluto agli ascoltatori. E usiamo sempre la solita ormai formula, quindi intanto grazie Albino. Allora, devo dire che questo argomento non rientrava, per un pezzo della mia storia anche, sulle cose che ci avevo dato un occhio. Poi Libera di Precanziol ha organizzato 4 serate a tema sul gioco d'azzardo e mi ha chiesto di fare il relatore di una serata sui dati della criminalità. Quindi questo lavoro l'ho preparato a novembre 2023 in occasione di questa seminario, lezione sul gioco d'azzardo, e ovviamente tratto di più, lo capirete anche dalle cose che mi appresto a dire, gli aspetti di legalità e meno quelli problematici dal punto di vista sanitario, che attengono alla dipendenza dei giocatori, si chiamano proprio azzardopatici. Anche se inquadreremo velocemente il contesto e poi passeremo ai dati del Veneto. Ovviamente faccio un lavoro sempre nel Veneto, perché di questo io mi occupo, quindi questo mi viene richiesto e questo faccio. Prima però di passare al dato poi Veneto, vediamo poi i dati. Ovviamente i dati, per essere corretto, cito sempre le fonti e ho scelto di usare i dati del Viminale, che è ovviamente il Ministero dell'Interno, così nessuno ci attacca di faziosità, Albino, giusto? Cioè, se usiamo i dati del Ministero dell'Interno, siamo tranquilli che sono certificati e affidabili dal punto di vista complessivo. Vediamoli velocemente. Primo elemento. Guardate, già i primi numeri danno molto da pensare. Se avete una penna, segnateveli perché sono importanti. Il gioco d'azzardo vale in Italia 136 miliardi di euro. Praticamente ogni cittadino italiano, anche i neonati, spendono per gioco d'azzardo 2.300 euro pro capite. Il che vuol dire che, siccome i neonati non giocano, ci saranno i genitori o qualche genitore che spende anche la cifra
per i figli.
Per i figli. È oltre il 6% del PIL. Quando ho messo il titolo Albino, Repubblica fondata sul gioco d'azzardo, oltre il 6% del PIL. Vada bene, spendiamo più soldi per il gioco d'azzardo che per il Servizio Sanitario Nazionale. Penso che già questo dato apra uno squarcio tremendo,
certo,
di come stiamo combinati.
Certo.
Il 3% della popolazione italiana sono giocatori problematici per il Ministero della Salute. Quando uso il termine problematici vuol dire che hanno in qualche modo quei connotati della dipendenza per il gioco d'azzardo. Poi uso un termine molto forte, l'ho voluto, fatto apposta. Lo Stato biscazziere, cioè lo Stato guadagna o incassa dal gioco d'azzardo oltre 10 miliardi di euro, le famose tasse sulle vincite. Anche questo è un dato, Albino, che meriterebbe molte... Poi crescono ormai da anni, senza tregua e senza sosta, i giocatori compulsivi, vengono chiamati dal Ministero,
certo, sì,
gli azzardopatici, e quindi la dipendenza. Ho provato a guardare dentro chi sono. Allora, su chi sono, Albino, sono praticamente tutte le fasce e le categorie. Questa è una roba, anche questa, che andava a pensare. Ci sono tutte le fasce d'età e tutte le condizioni economiche e sociali. Cioè, giocano sia i giovani che i vecchi, sia i ricchi che i poveri, sia quelli che hanno molti soldi che ne hanno meno. E lo fanno per che cosa? Lo fanno per queste tipologie in maggioranza. La noia, l'isolamento sociale e la solitudine, combatto la solitudine, l'autostima, ed è legato ovviamente a una facilità d'accesso e capillarità dell'offerta nel territorio, nel web.
Fermati un secondo soltanto. Io ho spesso telefonate di persone che, per esempio, pensionati, genitori anziani, persone che insomma hanno piacere di vedere se riescono a fare qualcosa di diverso. È compulsivo, è verissimo. Ma cambia la personalità. Mi trovo con figliole e con figlioli che mi dicono: Albino, non ce la facciamo più. Abbiamo fatto di tutto, non ce la facciamo più, non c'è niente da fare. Usciti dalla tabaccheria, rientrano appena possibile.
Certo. Quindi c'è una assiduità del gioco tramite le nuove tecnologie e le piattaforme. Noi tratteremo sia quelle vecchie che quelle nuove forme anche di criminalità. Le vediamo, insomma, la lezione oggi è un po' lunga, ma vorrei lasciare un po' di spazio anche, come facciamo sempre, Albino, un po' di telefonate,
sì,
in
però,
modo che collochiamo.
Però,
che
però ci tengo molto al dettaglio, perché di certe cose io ti faccio domande perché non riesco mica a capirle.
Allora, l'industria legale e illegale. Allora, qui faccio già una prima distinzione iniziale. Cioè, noi abbiamo una parte di questi giochi di azzardi che sono legali, poi vedremo quali, come, e ce ne sono alcuni invece che sono illegali. Il problema è che la differenza tra legale e illegale è un crinale molto stretto, e molti di quelli che si occupano di una cosa trattano anche l'altra, gestiscono anche l'altra. Cioè, le competenze le posso vendere per l'industria legale del gioco d'azzardo, come per l'industria illegale del gioco d'azzardo. Chi le vende ovviamente ha un unico scopo, quello di fare affari, portare a casa soldi, insomma. Quindi, l'ho scritto così, l'industria legale e illegale è un criminale stretto. Migliaia di bar e tabaccherie, pensate solo ai bar e tabaccherie, anche quelli qui che conosciamo noi, che stanno in piedi economicamente solo grazie a questa attività. Vale per i bar, basta pensare alle slot machine, a tutte le macchinette dove si va a giocare, hanno le sale apposite per giocare, e anche le tabaccherie, perché i famosi gratta e vinci, poi vediamo quanti ne vengono vendute, è un pezzo di questa attività. Il peso della pubblicità diretta, indiretta, occulta sulle compagnie che gestiscono le scommesse. Qui cito lo scandalo, vedi i vari scandali del gioco del calcio,
ecco,
perché
senti,
è il gioco più popolare.
Ritorni su questo anche dopo.
Sì.
Vuoi spiegarlo un attimo?
Allora, io penso che non si dovrebbe permettere la pubblicità su cose che fanno male alla gente. Perché se tu vedi domani un manifesto che dice consumate droga perché lo sballo rende felici, oppure il tabacco perché rende felici, o l'alcol perché rende felici, io penso che ci dovrebbero essere dei comportamenti etici che dicono anche che sarà anche vero che rendono felici qualche istante, però la conseguenza è una situazione socio-economica disastrata, pesante, eccetera. Quindi, insomma, penso che questo valga anche per il gioco d'azzardo, che è né più né meno che una dipendenza al pari delle altre che ho citato. C'è una costante crescita dei volumi di gioco in parallelo alle apparecchiature elettroniche da intrattenimento installate, pari a 407.000 sono le macchine installate, dato 2018, una ogni 150 abitanti. Abbiamo praticamente un numero rilevantissimo di offerta di macchine dove andare a giocare e spendere i soldi. Oltre 2 miliardi di italiani di lotterie istantanee venduti in Italia. Sono 3.600 gratta e vinci al minuto. Pensa solo
3.600
gratta e vinci al minuto venduti in Italia. No. Poi avevo messo i dati su Venezia e Treviso, perché avendo fatto questa lezione a precauzione mi tornava utile.
Uh-huh.
Ma però andiamo a vedere subito intanto il Veneto, il gioco d'azzardo in Veneto. Questa è fonte dati Agenzia delle Entrate, quindi insomma
ufficiale.
Ufficiale, sì, quelli monopoli, certo. Quelli, e poi CGL e Federconsumatori. Si comincia a 12 anni a giocare, a 12 anni Albino. E i giovani puntano sui siti online. Gli unici in calo, come numeri, sono solo il bingo e l'ippica. Tutto il resto è in crescita. Vediamoli un po'. Le sale da gioco attive in Veneto sono 408. Gli esercenti slot machine gratta e vinci lotto sono 4.358. Praticamente un numero rilevante. Vediamo un po' i soldi. Il totale delle scommesse in Veneto nel 2021 sono stati 3.416.180.000. La totale delle vincite sono 2.515.120.000. Quindi il banco, come si dice il banco, ha vinto 901.070.000. Io dico che il banco vince sempre Albino, cioè anche quando uno ha una vincita rilevante, tra chi ha giocato e chi ha vinto, una parte rilevante va al banco. In qualche caso lo Stato, in qualche caso sono gli esercenti privati, come abbiamo detto prima. Tipologie di gioco in Veneto, vediamole. Allora, questa è spesa e presenza nel 2021, sempre dati dell'Agenzia delle Entrate. Allora, le videolottery e slot sono 1.826.310.000. E ancora, nonostante che ci sono in crescita gli altri giochi...
Scusami, ma nel rileggere hai ricordato 826 milioni, 1 miliardo,
sì, 800,
e 826 milioni,
sì, esatto. 310 mila. Sì, esatto, quindi è 1 miliardo... 826.310.000. Le video slottery, poi vengono i bingo, vengono nell'ordine che l'ho scritto qui, perché poi avremo modo di vedere che invece dal punto di vista dei soldi, secondo riguarda le lotterie. Comunque le cito. Allora, il bingo, abbiamo detto che è in calo come la scommessa sull'ippica. 36.240.000. Il Super Enalotto vale, e altri giochi numerici, 107 milioni. L'Ippica, insieme col bingo, quella in calo, 6.120.000. Giochi a pronostico sportivo, 77.240.000. Le lotterie, 912.970.000. Il lotto, 418 milioni. Somme giocate, vincite e spese al gioco online per Provincia Veneta. Qui Albino, abbiamo detto prima, il dato banco vince sempre. Dove si gioca di più in Veneto? In Veneto si gioca di più come raccolta Verona, 642 milioni e 606 milioni a Treviso, 563 milioni a Padova, 514 milioni a Vicenza.
Leggi anche Venezia prima.
Sì, Venezia 553 milioni.
E 35,
poi per ultime le due province più piccole. 139 milioni a Rovigo e 120 milioni a Belluno. Le vincite seguono un po' il trend della raccolta. Quello che però mi interessa dire è che in questo caso qui le somme giocate e spese per il gioco online per Provincia Veneta, il banco vince sempre, vince per 155 milioni di euro.
Scusami, ho capito. Ma il banco sono le perdite?
Sì, le perdite, sì, sono le perdite.
Ah.
Quando dico il banco vince sempre, vuol dire tutto il giro.
È un linguaggio che per chi non ha mai messo niente, è un linguaggio che è la prima volta che la vedo. Ma è impressionante. Comunque,
passiamo ai profitti delle mafie nel gioco d'azzardo. Allora, c'è stata un'apertura regolata che ha battuto le barriere nazionali, con la conseguenza sempre di nuovi giochi, quelli online più sofisticati e accattivanti. In breve, in 10 anni, passiamo da 2 miliardi di euro a 36 miliardi di euro.
In 10 anni?
10 anni.
Da 2 a 36 miliardi.
Quindi c'è un'esplosione del gioco online.
E il dato è del 2019, sì, quindi è aumentato.
E certo, continua a aumentare ogni anno. Questi aumentano ogni anno.
E quindi è molto di più.
Ho citato il 2019.
Siamo oltre i 40 miliardi?
Sì, siamo tranquillamente oltre. Cioè questo dei giochi online, quelli che i ragazzini fanno col computer o col telefonino, ma non solo i ragazzini, anche i pensionati che dicevamo prima, è praticamente esploso. Questa crescita non avviene a discapito delle altre modalità di gioco. La teoria del doppio panificio della via, la sai la teoria del doppio panificio della via?
No.
Quella che te la spiego? Allora te la spiego velocemente. È dimostrato scientificamente che se in una via c'è un solo panificio che vende pane, quello vende il pane agli abitanti della via. Se apre un doppio panificio, qualcuno l'ha portato a dire che i clienti si sarebbero spalmati sui due panifici. Questo è teoricamente vero, ma l'unica roba certa è che si mangia e si vende più pane. Cioè, se ci sono due panifici in una via, vendono più pane. Se ne apre un terzo, si vende ancora più pane. Non so se mi sono spiegato.
Cioè si mette in lotteria sempre di
esatto,
più.
Esatto. Se tu apri più punti vendita del gioco d'azzardo, vendi più.
Cosa vuol dire attività di gambling?
Adesso ci arriviamo. In quanto le videolottery, sigla VLT, installate nei bar e nelle scale scommesse, raccolgono ancora metà delle somme giocate. Vediamo, le mafie da sempre si sono occupate del provento del gioco, vediamo per quali motivi. Riciclaggio del denaro. Primo scopo è riciclare denaro illecito,
sporco
e farlo diventare lecito. Non è casuale che al sud, se si viene a sapere che qualcuno ha vinto il biglietto della lotteria nazionale, quello viene subito avvicinato dalle mafie, dalla camorra, quello che è, i quali gli comprano il biglietto e gli danno i soldi e la vincita. Perché fanno questa operazione? Perché riciclano denaro sporco. Hai capito come?
No, fammelo capire.
Allora
se sanno che uno vince...
lo vanno subito a trovare e gli dico dammi il biglietto e gli danno i soldi sporchi e invece li rendono puliti con la vincita del biglietto. Il biglietto non va più a
vanno loro a prenderlo, a ritirarlo.
In quel modo i soldi diventano leciti.
Ma perché, e i soldi sporchi sono quelli che
i soldi sporchi sono quelli che hanno dato a quello
ma
che ha vinto.
Che quello si ritiene e basta.
Esatto.
E quindi anche,
loro
quelli,
invece,
anche quelli diventano puliti.
Esatto, è una grande lavatrice di soldi sporchi. Quindi il primo elemento è il riciclaggio del denaro derivante da altri traffici illeciti. Attività di gambling. Si scommette denaro sporco, che è questa roba qua. Si scommette denaro sporco nelle scommesse e si ricava denaro pulito
dalle vincite.
Esattamente l'esempio che ti ho fatto del biglietto. Cioè la camorra che va a casa di questo e gli dice
hai i soldi
subito, dammi il biglietto vanno loro a incassare allo Stato e diventano soldi puliti. Primo elemento. Secondo, impongono beni e servizi, le slot machine e altro, agli esercenti dei locali. Quindi la mafia si occupa di piazzare le macchinette. Terza questione.
Cosa le serve piazzare le macchinette?
Perché controllano il territorio. Perché la mafia prima di tutto gli serve il potere, il dominio in un territorio. Non si muove foglia che io non lo sappia. Soprattutto in certe attività, dalla prostituzione al denaro sporco, alle armi, cioè alle cose che danno anche consenso sociale, eccetera. Ma le vediamo. Estorgono denaro ai giocatori fortunati o lo prestano a usura a quelli sfortunati. Pensa alle bische clandestine, dove si gioca in maniera clandestina. Estorgono denaro ai giocatori fortunati. Tu hai avuto la fortuna di vincere, una parte della tua vincita me la dai a me, perché io sono l'innominato che ha diritto a godere della tua vincita. Sono la mafia che ti protegge, ti controlla e ti garantisce che vai a giocare anche domani in quella bisca clandestina. Quindi, estorgo. E prestano soldi a usura a quelli sfortunati. Hai perso. Non c'è problema. Io ti presto i soldi, ovviamente con interesse, e tu continui a giocare. Perché fin tanto che tu giochi, io ci guadagno. Truffano lo Stato, ma non mettendo gli apparecchi di gioco.
E questo come fanno?
Ci sono dei sistemi, dei tecnici degli apparecchi di gioco che riescono a alterare. Esatto. A far modo, magari sospendono, tolgono la corrente, la sospendono per un giorno. Cioè fanno in modo di alterare le vincite e di alterare il numero di giocatori. Perché lo Stato, ricordo, incassa i soldi sui giochi. Su quanti giocano, su quanti soldi vengono giocati. Investono in questo campo autoriciclaggio con società formalmente legali. Poi sono posti di lavoro per i sodali, utili per gli affari sporchi e per il controllo del territorio. Infiltrazione nel settore legale al fine di creare un ricco mercato illegale parallelo mirato a tutte le nicchie del mercato. Esempio il gioco online, in particolar modo le scommesse sportive. E tipologie di gioco di giocatori. Il lucro su attività indirette collaterali al settore, tra cui investimenti in strutture alberghiere e in locali di intrattenimento. Investimento qui praticamente scommettono in tutte le strutture, dagli alberghi e tutto il resto, dove poi piazzano le macchinette e le attività di gioco. Investimento di quote nelle società calcistiche intestate a prestanome, non solo per orientare i risultati e le scommesse, ma anche per acquisire consenso nel territorio.
Ma scusami, cosa vuol dire questa ultima cosa qua che hai detto?
Prendono le quote a società calcistiche. Qualche volta sono anche i capi delle società calcistiche. Intestate a di prestanome. Cioè, non lo fa direttamente il mafioso, perché quello magari è controllato dai carabinieri e dalla Polizia di Stato o dalla Guardia di Finanza. Trova sempre un prestanome che si presta, già il nome prestanome lo dice. Gli dai i soldi per comprare le quote e ovviamente mira anche a orientare i risultati, perché le scommesse si basano su risultati che qualche volta sono addomesticati. Ricorda sempre i principali scandali del calcio scommesse, Albino, perché è un pezzo importante della discussione che faremo fra un attimo. Il gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata. vere e proprie truffe con il metodo del match phishing.
E cos'è? Ovvero, match phishing.
Sta roba qua, ovvero truccando e manipolando i risultati di incontri sportivi.
Ma come fanno?
Perché io pago l'arbitro o pago dei giocatori per fare in modo che il risultato che esce da quella competizione sportiva sia quello che mi fa guadagnare con le scommesse. Vale per il pugilato, vale per il calcio, vale per una serie di giochi in cui io manipolo il risultato, pagando ovviamente o l'arbitro o i giocatori in modo che mi facciano uscire quel risultato su cui io ho scommesso in precedenza, perché il mio affare sono le scommesse, ma mi serve anche a controllare un sistema illegale. Uso criminale delle tecnologie, soprattutto in ambito transnazionale, attraverso il sistematico ricorso a piattaforme di gioco prevalentemente predisposte per truffe informatiche che consentono l'evasione fiscale di consistenti somme di denaro. Queste sono piattaforme molte volte piazzate in paradisi fiscali o comunque all'estero, anche nell'est Europa, che mi permette di fare operazioni di questo. Apertura delle società di gaming, di betting in altri paesi UE.
Fermati. Gaming cosa vuol dire?
Allora, gaming vuol dire gioco.
Gioco.
E betting vuol dire la scommessa del gioco. Soprattutto Malta. Malta è un paradiso a questo punto. Se tu ti ricordi, quella giornalista ammazzata si era occupata del Malta, paradiso fiscale per una serie di condotte illegali, che raccolgono scommesse e offrono giochi online anche nel territorio italiano. I clan mafiosi, tramite imprenditori collusi, gestiscono direttamente o con prestanome il traffico. Concessionari di siti legali, soventi proprietari di siti illegali, si avvalgono delle mafie con accordi illeciti per aumentare il giro d'affari in determinati territori ad alta intensità mafiosa. Qui ho messo una delle inchieste più famose, l'inchiesta Game Over, dal famoso gioco del flipper, fine gioco, Game Over vuol dire fine gioco, a Palermo. Il settore delle scommesse sportive...
Ma è questa Game Over sì. A Palermo, che roba è questa inchiesta?
Era un'inchiesta legata ai proventi dei siti legali controllati dalle mafie, che riguardava ovviamente territori a alta intensità mafiosa. Il settore delle scommesse sportive e di giochi online ha bisogno di competenze più elevate, come i cosiddetti centri di trasmissione dati su piattaforme collocate all'estero, soggetti sprovvisti delle previste autorizzazioni e concessioni che operano su siti web collegati a bookmaker esteri. Allora, raccolgono i soldi in Italia attraverso i giochi online, li fanno transitare all'estero e a un certo punto i soldi si perdono in quella che è il gioco illegale, facendo ricchi ovviamente. Bookmaker pirata o in alcuni casi autorizzati a effettuare raccolta a distanza in forza di licenze rilasciate da autorità straniere che non tengono conto dei gravi precedenti penali di cui taluni soggetti risultano gravati in Italia. Si tratta di un circuito totalmente invisibile e ignoto al fisco. La raccolta è fatta sul territorio nazionale, ma la sede risulta formalmente collocata all'estero. Fare stime di valori movimentati è molto difficile, ma i patrimoni sequestrati alle mafie, soggetti referenti delle cosche che gestiscono scommesse illegali, per parecchie centinaia di milioni di euro, rendono comprensibile le somme introitate dalla criminalità organizzata. Si stima che i valori del gioco illegale hanno superato i redditi mafiosi rinvenienti dal narcotraffico. Attento Albino, fino a qualche anno fa le mafie, il loro prima fonte di sostentamento era il narcotraffico. Ti ricordi che abbiamo fatto la puntata ultima sui soldi che transitavano dal porto di Anversa?
Sì.
Sembra, lo dico perché qui sono sempre stime, che il gioco d'azzardo stia soppiantando come valori il narcotraffico. Ora, non è che le mafie hanno mollato il narcotraffico, è diventata una seconda fonte di sostentamento, di guadagno. L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, quella nazionale, nel luglio 2015 ha oscurato 5.436 siti di scommesse non autorizzati, e a dicembre 2018 i siti confluiti nella blacklist erano 8.009.
Quindi, pensa, nonostante tutte le tentative di controllo e di repressione, continua. È aumentato comunque.
Esatto, è una lotta continua. Le attività della criminalità organizzata nella cosiddetta bassa filiera, dove quella di giochi delle slot machine, insomma, capillarità della presenza criminale nel territorio, mercato ampio con maggiori profitti lungo due direttrici. La gestione storica del gioco d'azzardo illegale con l'allargamento all'offerta online, la contaminazione del mercato del gioco delle scommesse legali che garantisce rilevanti introiti a fronte del rischio di sanzioni ritenute economicamente sopportabili.
Cioè?
Vuol dire questo. Ti faccio un esempio, Albino. Se io nascondo la droga dentro i camion della frutta che partono da Gioia Tauro, che è uno dei porti che abbiamo discusso l'ultima volta, dove arriva molta della cocaina, della eroina in Italia, ogni tanto la Guardia di Finanza ferma un carico, un tir, e sequestra la merce. Controlla che in mezzo ha i pomodori che sono partiti dal sud, o le derrate alimentari partite dalla Puglia piuttosto che dalla Calabria, dalla Campania o dalla Sicilia, e trovano la partita di droga. Per un camion che sequestrano ce ne sono 99 che passano. Allora l'affare, per chi fa l'affare, è che mette in conto anche ogni tanto di perdere un camion, perché viene sequestrato. L'importante è che gli altri 99 arrivino a destinazione. Questo è il concetto che vale anche per il gioco d'azzardo. Ogni tanto prendono qualcuno, ma l'importante è che il fluido del resto vada a buon fine. Quindi quando dico garantisce rilevanti introiti a fronte del rischio di sanzioni ritenute economicamente sopportabili. Cioè è sopportabile tanto perdere qualcosa, perché lungo la filiera si può anche perdere qualcosa, ma l'importante è che la filiera continui, il flusso sia costante.
Come qualsiasi multa di tipo di auto, di altre cose, anche questa, una multa che intanto ha un ampio spazio.
La tradizionale attività estorsiva ai danni delle società concessionarie, delle sale da gioco, degli esercizi commerciali, soprattutto bar e tabaccherie, soprattutto al sud questo, ma non solo al sud, anche al nord. Io mi sono occupato, Albino, di recente della penetrazione dell'andrangheta in Veneto, e uno dei pezzi del controllo riguardava proprio bar e tabaccherie, che erano dati a sodali, o comunque c'erano i sodali che passavano anche per l'estorsione e per il controllo. Poi magari lì vendevano anche droga, in alcuni di questi. Quindi avevano le macchinette, ma erano anche posti dove ti potevi rifornire di ogni tipo di merce, ovviamente illegale, perché uno che è per natura un soggetto predisposto all'illegalità, gli interessa niente vendere droga piuttosto che altri beni poco leciti. Non so se mi sono spiegato.
Ma le forze dell'ordine possono agire liberamente o
le forze dell'ordine fanno i controlli
ma fanno i controlli, ma quindi arrivano, devono essere decisi da altri, devono essere
insomma, però ti ripeto, ricordi quello che ti ho detto prima, ogni tanto uno lo prendono, ma sono 99 il flusso che passa. Quindi mettono anche
e quindi da un punto di vista pratico
è una lotta continua delle forze.
A parte la lotta continua, è una lotta perdente?
Non è perdente, perché quello che colpisci ne hai tolto via uno. Il problema è che ce n'hai 99 che continuano come prima. Bisogna forse toglierne via di più, non so se mi sono spiegato.
Ho capito.
Essere più efficaci nei controlli, ma bisogna mettere più forze che controllano. Invece sappiamo che si fanno altre cose. L'imposizione di apparecchi negli esercizi pubblici da parte di clan o l'alternativa di consentire l'installazione ad altri a fronte del pagamento di una somma mensile per ogni apparecchio. Cioè paghi alla camorra, alle mafie, il pizzo. Né più né meno che il pizzo.
Di questa scusami, ma allora queste si trovano in vari bar, si trovano in vari locali, eccetera. Se dentro tutto questo tipo di giro non c'è neanche un posto che sia un posto a posto.
Ecco, io non me la sento di dire che sono tutti
posto.
Così, Albino. Chiariamolo bene. Noi sappiamo, noi e le forze dell'ordine, che molta parte di questa attività è in mano alle mafie. Ma non mi permetterei mai di dire che tutta l'attività è in mano alle mafie. È capito cosa voglio dire?
Sì, però
alta densità mafiosa.
Se tu mi dici di fronte a uno che riesco a cogliere, ne sono 99 poi che passano. A questo punto
è un lavoro continuo delle forze dell'ordine. Noi dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine perché fanno i controlli, però capisci che è dura perché ne prendi uno e te ne scappano
90
e comunque è in continua crescita questo fenomeno. La concessione di prestiti a tassi usurari nei confronti dei giocatori azzardopatici, l'appropriazione dell'importo...
Scusami, questa qua è anche questo interessante, cioè c'è anche il popolo che gioca che fa tutte le sue manovre.
Esatto, certo. Tieni conto che distruggono le famiglie, perché avere in famiglia un azzardopatico che
quello che ti dicevo prima
la voglia di giocare
delle persone che sono disperate
drogato, come confronti. Avere un drogato in famiglia perché quello pur di
ma capita
droga,
a capita azzardo, quelli che vanno a prendere la pensione
esatto.
Capita a quelli che sono in casa anziani,
fa piangere agli occhi vedere i pensionati la mattina alle 7 che aspettano che apra la tabaccheria e arrivano lì magari con un biglietto che hanno vinto magari poche decine di euro e incassano i soldi e anziché incassare i soldi si fanno dare tagliandi per l'equivalente che hanno vinto. Hai capito cosa voglio dire?
Sì.
È così. C'è una parte di giocatori, però è che se li parli magari non sono neanche convinto di essere azzardopatici. Dico no, ma gratto e porto a casa e gratto, ne prendo solo 2-3 al giorno, ma ti mangi la parte più rilevante della pensione nei grattini. Quando invece avresti bisogno di avere qualche... Ecco, ricordati però all'inizio, noia, solitudine, autostima, quelle cose che ti ho detto prima, sono più facili preda...
Ma riguardo a questo, prima hai parlato della sanità che prende meno dell'azzardo. Questo è importante... Perché il problema non è soltanto soldi presi o non presi, il problema è quello personale, il problema è della persona in quanto tale che non riesce più a governarsi e a governare la sua attrazione.
Andrei avanti, Albino.
E allora la sanità dovrebbe entrare nel merito di questa cosa qua.
Invece noi paghiamo la sanità perché curi i malati. E non preveniamo.
E i malati non sono riconosciuti perché questi qua non sono riconosciuti malati.
Poi c'è l'appropriazione degli importi spettanti al monopolio e delle somme dei concessionari direttamente proporzionali al volume delle giocate.
Cioè?
Allora, come ti dicevo, la mafia controlla gli importi e prova ad appropriarsi degli importi dovuti al monopolio, alterando e manipolando le macchinette e le somme. Cerca di dare meno soldi, come l'evasione fiscale, cerca di dare meno soldi che può allo Stato. Quindi violano anche i dispositivi di garanzia delle macchinette e poi incassano dai vincitori una parte di soldi perché fanno l'estorsione. Numerose le modalità, svariate tecniche di introduzione abusiva nel sistema telematico, scollegare le apparecchiature dalla rete pubblica, manomissione delle slot machine e delle videolotteri. Le normative degli ultimi anni, apertura regolata, hanno finito per legalizzare la mafia. Guarda, qui faccio un'affermazione grave, Albino, ma è così. Cioè, la normativa degli ultimi anni dei nostri governi, la famosa apertura regolata, hanno finito per legalizzare la mafia. Vale la pena, scrivo io, di fare un tagliando sull'attuale situazione e condizione dell'interesse pubblico.
Cioè?
Fare un tagliando vuol dire fermiamoci e guardiamo le leggi che abbiamo prodotto su questa materia negli ultimi 10 anni, se sono andati nella direzione giusta o se invece alla fine hanno fatto guadagnare più soldi ai mafiosi e creato più soggetti italiani. Ricordi di 3 milioni di giocatori problematici che ho detto prima, Albino?
Quindi,
perché se a fine dei 10 anni anziché essere 3 milioni sono diventati 4, uno Stato saggio dice non sto andando nella direzione giusta, sto creando una repubblica fondata sul gioco d'azzardo. No, una repubblica fondata sul lavoro e sull'onestà. Una repubblica fondata sul gioco d'azzardo. Si tratta poi di far finire paradisi fiscali e normative di vantaggio in giro per l'Unione Europea, oltre a un'efficace rete di contrasto almeno europea, visto che molte di queste piattaforme sono all'estero. Qui adesso vediamo. Allora, i reati che trascinano la condizione economica, furti e rapine, a partire dall'ambito familiare. Chi ha bisogno di soldi, prima cosa fa furti e rapine in casa. Poi prestito a strozzo, usura, estorsioni, eccetera. Il controllo mafioso e criminale del territorio passa dalle presenze costanti di sale giochi e tabaccherie, usate anche per lo spaccio della droga. Esperienze delle locali di mafia in Veneto. Varie inchieste e processi negli ultimi 4 anni. Guarda che non li cito a caso, Albino. Noi abbiamo avuto i 2 inchieste, quelle grosse, Isola Scaligera e Taurus, quelle a Verona, che dentro c'era le partite dei sale giochi. Il dettaglio delle inchieste sulle mafie in Veneto in questi anni. Nessun territorio, nessuna attività economica immune. Fiore Reciso, Terri, Camaleonte, Avoltoio, queste sono tutte inchieste mafiose in Veneto. Ope, Taurus, Isola Scaligera, Valpolicella 1 e 2, Piano B, Alta Last, quella di Eraclea, e Al Pacino. Sono tutte inchieste in cui dentro c'erano sale da gioco o tabaccherie che spacciavano coi giochi e che spacciavano droga. Reati fine spia come riciclaggio, autoriciclaggio, estorsioni, traffico e spaggio di stupefacente.
Ma spiegami un po' questo passaggio qua, per cortesia.
Allora,
reati fine e reati spia.
Delle attività mafiose. Sono il riciclaggio dei soldi, l'autoriciclaggio dei soldi, l'estorsione.
Com'è l'autoriciclaggio dei soldi?
L'autoriciclaggio, io ho dei soldi sporchi, devo farli diventare puliti. Quindi trovo il modo per lavare, insomma, i soldi. Ti ho fatto l'esempio tagliando,
sì,
per farti capire.
Sì.
Penetrazione con le attività illegali del ciclo del cemento e dei rifiuti.
E qua fammi capire questo,
allora,
ciclo.
Allora, io ho dei soldi sporchi. C'ho un'impresa che ha bisogno di soldi, arrivo dal soggetto che ha l'impresa in Veneto e gli dico: io ho dei soldi, tu hai bisogno di soldi, io ti porto i soldi e divento tuo socio. In poco tempo quel socio lì, che è un socio occulto mafioso, si appropria dell'impresa attraverso prestanome. Abbiamo avuto casi di questo tipo l'inchiesta Camaleonte, in cui è stato pestato quello delle scaffalature venete di Galliera Veneta, perché non voleva i calabresi, i famosi, aspetta che non mi viene il nome adesso, erano 2 calabresi, oh signore, inchiesta,
lo scaffale della memoria non è tutto a posto.
Sì, ne ho talmente tante per la testa. Aspetta, i Bolognino, adesso mi è venuto, i fratelli Bolognino sono entrati con le minacce e con l'estorsione, picchiando questi datori di lavoro, imprenditori veneti, perché volevano entrare. Però l'ingresso principale avviene attraverso 2 cicli delle ecomafie, il cemento e i rifiuti.
Ecco, ma spiega qua. Il cemento, come...
il cemento, l'impresa edili. Arrivo con macchine in movimento terra, faccio prezzi concorrenziali, sono un'impresa del sud, devo lavare soldi, devo riciclare i soldi, ho una grande disponibilità di denaro, quindi sono in grado quindi di fare anche offerte competitive in terra veneta. Una volta che poi mi sono insediato, mi muovo attraverso, e siccome ho alle spalle il lavaggio di capitali sporchi, sono sempre in grado di essere un punto avanti agli imprenditori onesti del Veneto, perché ho una grande disponibilità di denaro che mi viene da traffico della droga, piuttosto che gioco d'azzardo, piuttosto che tutte le attività illegali mafiose. Non so se mi sono spiegato bene.
Certo.
Qual è intanto i rifiuti, vuol dire tutto il riciclaggio.
Ma il cemento, in che senso il cemento?
Dico il ciclo del cemento perché il cemento va dal movimento terra alle cave, all'industria immobiliare, alla costruzione di beni. Hai capito come?
E i rifiuti?
I rifiuti va da dal movimento dei rifiuti, trasporto, manipolazione e riciclaggio dei rifiuti.
Cambio.
Da quelli pericolosi a non pericolosi, quelli ovviamente urbani a quelli speciali.
Cambio delle carte e dei contenuti,
esatto,
dentro al camion.
Sì, esatto. Il giro bolla, eccetera. Se vuoi un giorno facciamo sulle ecomafie una puntata dedicata a queste partite qui, che è un'altra roba grossa quanto il gioco d'azzardo in Veneto, sempre. Così ti racconto un po' di episodi anche di come si fanno a fare i soldi in maniera illecita. Basta che esca un rifiuto speciale, terre di fonderia, butto via, faccio il giro bolla e faccio risultare che è inerte e poi lo seppellisco.
E faccio l'autostrada,
esatto,
nuova.
Faccio il sottofondo stradale dell'autostrada,
certo,
nuova.
Certo.
O anche quella.
Anche la ferrovia.
Anche la ferrovia, esatto. Infatti ti ricordi che te l'ho raccontata, che quando facevo i trasporti avevo sempre il dubbio che anziché fosse importante fare l'autostrada, era importante seppellire i rifiuti, perché l'affare vero era quello, era fare i sottofondi stradali con terre e con roba che non sarebbe mai dovuta stare lì.
Difatti, però, quando piove poi si vedono gli effetti che vengono fuori da sotto.
Esatto. Relazione DIA riguardante il Veneto. Poi, in Veneto esiste da sempre una folta schiera di colletti bianchi dediti al riciclaggio del nero. Gioco da ragazzi, terreno fertile per le mafie, il passaggio al riciclaggio e autoriciclaggio di provento illecito derivanti da attività mafiose. La penetrazione
senti, mafiosa... colletti bianchi, parliamo di impiegati?
No, parliamo di commercialisti, parliamo di notai, parliamo... Quando dico colletti bianchi e ragionieri, parliamo di quelli che si dedicano, che sono esperti nel riciclaggio, in particolar modo del nero, perché il Veneto purtroppo è seduto su una montagna di nero. Per nero intendo tutte le attività, i soldi che sono senza, ovviamente,
nessuna
senza
fattura, traccia.
Senza traccia, senza, insomma, la penetrazione mafiosa in Veneto, radicamento costruito con tanta facilità. Difficoltà delle imprese per scarsa liquidità, imprenditoria diffusa e scarsa sindacalizzazione, corruzione diffusa su vasta scala, vedi per esempio il MOSE, disponibilità di
su
grandi
questo,
capitali.
Su questo, senti, fammi un accenno però, vedi il MOSE, perché poi...
La corruzione?
Il MOSE è un'opera buona, perché poi...
No, ma qui stavo sul caso corruzione.
Oh,
il MOSE doveva costare 1,5 miliardi, alla fine è costato 6 miliardi. Tra il 1,5 miliardi che doveva costare i 6 miliardi c'è dentro molte cose, compreso anche che si pagavano tutti pur di ottenere il silenzio. Quando io ho contato dal segretario dei trasporti 314 collaudi, io non ho mai visto fare dei collaudi per un singolo ponte di un'opera. Ho sempre visto i collaudi a opera terminata. Facevano collaudi su tutto perché era un modo di farsi dare in maniera lecita i grandi commissi dello Stato, i grandi funzionari dello Stato, una tangente che però non possiamo chiamare tangente, perché pagava una prestazione. Peccato che forse quella prestazione non era nemmeno necessaria, perché adesso sarà curioso vedere quando faranno il collaudo finale dell'opera, chi lo firma. Perché come sempre, se firmi una sola opera, cioè un solo lavoro dentro un'opera più complessiva, leggi adesso il futuro del ponte di Messina, tanto che se vuoi un giorno facciamo una puntata sul ponte di Messina ad oggi, perché io temo che anche le grandi opere sono sempre state furiere in Italia, purtroppo, e valso anche per il treno a alta velocità
e anche per la
pedemontana
veneta
di corruzione, insomma, di corruzione.
Ecco.
Disponibilità di grandi capitali rivenienti dal ricco mercato della droga, gli appalti pubblici, il ciclo del cemento e i rifiuti. Vedi tanti fuochi dolosi a nord-est, 42 in poco tempo, che erano ovviamente o per minacciare qualcuno, farsi vendere l'impresa, o perché era un modo più veloce per bruciare
per i rifiuti.
Il passaggio di mano delle imprese, con le buone o con le cattive. Vedi inchiesta Camaleonte, quella che ti ho appena citato,
sì,
dei fratelli Bolognino, dell'Andrangheta, affiliati alla grande Aracri di Cutro. Il regno della piovra nord-est, lavaggio di capitali illeciti, vedi controllo ufficio Fidi di 62 casinò. Qui ricorda anche la mafia del Brenta, la mala del Brenta. Se tu ti ricordi, Felice Maniero, una delle attività che produceva con maggiore effetto era il controllo degli uffici fini dei casinò, perché da lì passava il controllo dei giocatori. Come ho detto prima, sia quelli fortunati che quelli sfortunati. Quelli fortunati perché ti fai dare un po' di soldi perché hanno vinto, e quelli sfortunati perché gli presti i soldi a usura. Sparsi tra Triveneto, Austria, Slovenia e Croazia. Il controllo delle scommesse illecite online. La vicinanza del Veneto con paesi dal segreto bancario ha permesso negli anni...
Scusami, cosa vuol dire vicinanza del Veneto con paesi dal segreto bancario?
Pensa alla Svizzera.
O del segreto bancario?
Dal segreto bancario, pensa alla Svizzera. Noi abbiamo avuto vicino a noi, la Svizzera non è l'unico, ma il caso più classico, che conoscono tutti gli ascoltatori, in cui era come più ancora del segreto di Fatima il segreto bancario. È chiaro che quella roba lì aiuta anche tutti i traffici illeciti, perché se c'è un segreto,
i paradisi fiscali,
nessuno chiede da dove arrivano quei soldi. E l'importante è che arrivino.
Che arrivino, certo.
Perché la banca su quello fa le sue fortune. Ha permesso negli anni di celare tesori illeciti accumulati in varie forme. Esempio, evasione fiscale. Con tanti fenomeni di autoriciclaggio, il Veneto è la prima regione italiana di questa lista, con forte accumulo di denaro che cerca solo uno sbocco legale, famoso lavatrice, lavare i soldi. Lo sbocco di mercati esteri incrocia l'interesse della criminalità organizzata, anche mafiosa, in grado di ricollocarlo al di fuori della legge. Terreno fertile in Veneto per gli affari mafiosi. Spazio per tutti, a condizione di essere silenti. Cioè bisogna fare le cose senza sparare, senza disturbare il manovratore, in modo silente. In taluni casi collaborativi, secondo i bisogni e le condizioni. Commercialisti, ragionieri, bancari, e usare quasi nulla dello strumento di violenza e lotta tra cosche. Tanto qui c'è affari da fare per tutti. Intreccio secondo i mercati con mafie estere, tra cui nel settore dell'azzardo illegale cinese, la mafia cinese, quella rumena in particolare. Il sommerso in Italia, dati 2022, vale stime scommesse illegali 25
miliardi.
Miliardi. 25 miliardi al BNP, pensa che cifra è come una legge finanziaria. Si tratta di siti internet per 18,5 miliardi di euro che raccolgono scommesse senza alcuna autorizzazione, dati ovviamente del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate. Le scommesse sul web del Veneto raccolgono 3,1 miliardi di euro, soprattutto le carte. Per giocare legalmente bisogna aprire un conto online. In Veneto sono 716.000 i conti
euro
online. In pratica uno ogni 5 persone, comprese tra i 18 e i 74 anni.
Cioè? Cos'è stata quando le scommesse sul web del Veneto valgono 3 miliardi e 100 milioni?
Se tu vuoi giocare, devi...
Ma ste carte quasi...
È il gioco delle carte. Quello è il gioco del poker, è il gioco i vari giochi delle carte.
Ho capito.
Poker. Vuol dire però, pensaci bene, uno ogni cinque, cioè siamo un paese, le giocate online in media in Veneto 2022 sono 649 euro anno. Quindi i veneti giocano 649 euro. Siccome io e te non giochiamo, ci sarà qualcuno che gioca anche
per me.
La quota nostra, Albino. Soldi alla criminalità economica, alle mafie. Le mafie controllano tanto le attività legali che tanta parte del cosiddetto sommerso.
Le attività legali, sale, giochi, apparecchiature, sì, strumenti, gestioni.
Sì, esatto. E poi riciclano i soldi, ovviamente in criptovalute, tramite i conti esteri, lavaggio di soldi, racconto nei settori legali. Allora, in Veneto abbiamo visto che li giocano soprattutto in questi... I soldi una volta lavati li reinvestono in questo territorio.
Così terreni, case, alberghi?
Terreni, case, alberghi, ristorazione e imprese. Le inchieste della magistratura hanno riguardato quasi tutte le procure italiane. Ho messo quasi tutto perché mettere tutte, correvo il rischio che magari ce n'era una che non aveva lavorato e c'era magari chi telefonava e mi diceva no Simonaggio, sei stato impreciso, a però dire, ti posso assicurare quasi tutto.
DDA, cos'è il DDA? Direzione?
Distrettuale antimafia. DDA basta, quindi Napoli, qui ho messo Bari, ho messo quelle Reggio Calabria, Palermo, Napoli, ma c'è anche Verona. In Veneto operazioni.
Ma
Verona? Giorni 2017 su scommessa online.
Verona no, non ho mica messo Verona.
Come?
Non l'hai messo Verona?
Sì, la Johnny.
Ah, ho capito.
Segnalazione fondo... operazioni sospette alla WIF, relazioni semestrali, primo semestre, qui ho dato un po' di dati. Io però aprirei adesso perché sennò abbiamo, è già l'una, così sentiamo.
Ma perché... però io allora leggo io. Perché ancora numeri su cui riflettere e agire. Hai dato là sotto, verso la... Hai visto che sono riuscito a leggerlo tutto?
Bravo.
Ma perché qua fai una sintesi molto, molto, molto grossa di quello che hai detto fino adesso?
Dopo apriamo il telefono.
Ancora numeri su cui riflettere e agire. Uno, azzardo. Terza impresa italiana dopo Eni e Fiat, con crescita del prodotto interno lordo a due cifre da anni, in parallelo crescita del guadagno mafioso e dei giocatori azzardopatici. Ben 49 clan mafiosi, dati del DNA,
Direzione Nazionale Antimafia,
su 55 censiti in relazione all'usura gestiscono i giochi. La mafia è il concessionario occulto dei monopoli di Stato. È un'affermazione questa qua.
Sì.
Oh.
Perché purtroppo una parte...
I monopoli di Stato, allora, cosa sono?
Perché i concessionari sono mafiosi.
Due. La mafia dei giochi dà lavoro a non meno di 120.000 persone, muove affari in 5.000 aziende, vale il 4% del prodotto interno lordo nazionale. La mafia dei giochi. Tre. L'Italia è il terzo paese dove si gioca di più al mondo, prima in Europa. Ci precedono gli Stati Uniti e il Giappone, che talloniamo da vicino. 4. I gratta e vinci venduti nel mondo per il 20% sono italiani. Da noi e solo da noi le VLT, cosa sono?
Videolotteri.
Ah, le videolotteri. Valgono il 57% del mercato dei giochi. La spesa è per il 23% al mondo nelle videolotterie italiane. 5. Per ogni euro guadagnato legalmente dallo Stato, 7-8 euro sono indebitamente incassati dalle mafie. Mamma mia. Ti pensa, un euro dello Stato, 8 euro della mafia?
Delle mafie, certo.
Per carità. 6. Il riciclaggio in Italia vale il 10% del prodotto interno lordo. Il mondo delle vincite dei giochi è il metodo migliore per il riciclo del denaro da sporco a legale. 7. 36 milioni di giocatori, oltre 2 milioni di giocatori a rischio, con quasi 1 milione di dipendenti seriali dal gioco d'azzardo, giocano oltre 3 volte alla settimana, spendono oltre 600 euro al mese e il 60% di questi oltre 1.200 euro al mese. 8. Mancata trasparenza e pubblicità ingannevole la fanno da padroni. Lo Stato si annette il 50% medio degli incassi da gioco, con un 14% che viene girato all'erario. 9. Inchieste della magistratura e Corte dei Conti in questi ultimi 20 anni si declinano con scandali di Stato, politici collusi con imprenditori mafiosi, finanzieri e giudici corrotti, concessionari inadempienti, scusate, sprechi e mancati controlli sui concessionari, fondati sospetti che tratta parte delle partite di calcio siano il risultato di verdetti falsi o finti legge a dir poco benevole verso il settore, fa il paio con la vicenda delle televisioni private. Vuoi collegare le due cose?
Sì, allora qui ho fatto sta citazione Albino perché in realtà se buona parte dei risultati delle partite di calcio sono taroccati, perché c'è qualcuno che decide prima chi deve vincere la partita, quanti gol deve fare, tutto il resto, perché c'è un mondo di scommesse che è impressionante, è indubbio che siamo in presenza di una situazione, anche dal punto di vista del valore sportivo della competizione, alterata da questi fenomeni. Io ho detto, scrivo qui, che avremmo bisogno che fosse condotta una battaglia anche con normative adeguate contro chi lucra in questo settore. E ho citato il caso televisione private perché era uno degli altri casi, tutti italiani, dove la legge l'ha fatta più forte, si sono fatte norme ad personam, non solo con la legge sulle televisioni private. Idem in questo mondo qua, quando ho detto prima abbiamo legalizzato la mafia con l'operazione quella di avere legalizzato il gioco d'azzardo.
10. La febbre del gioco non conosce i limiti. Basti pensare a quante amministrazioni locali hanno chiesto a più riprese l'apertura di casinò. In Veneto, Abano Terme, Cortina d'Ampezzo, Recuaro Terme e Verona. Finisco oppure no? Cosa
no,
dici?
Così. No, fermati qua.
Bene. 049 880 9020, vuoi che continuare un
no,
po'?
Adesso apriamo
i... È aperto il telefono, esatto. È disponibile.
No, io avevo messo la bibliografia, allora ho usato ovviamente per fare questo rapporto le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, perché ho lavorato su dati del Ministero dell'Interno per non essere attaccabile a nessuno, Albino, perché quando tu citi dei numeri devi citare le fonti.
Certo.
Prego.
È una telefonata. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Saluto te, Simonaggio e chi ascolta. Dico soltanto, faccio una banale, brevissima premessa. L'eroina venne sintetizzata dalla Bayer nel 1897, dal 1898 venne prescritta come farmaco dai medici statunitensi per 30 anni, fino al 1927 fu prescritta come farmaco, creando un mercato di tossicodipendenti che arrivò, mi sembra, a circa 200.000 persone. Nel frattempo c'è stata la prima guerra mondiale, i malati venivano curati con l'eroina, quindi si è creato un mercato dell'eroina. Lo Stato l'ha fatto, naturalmente in funzione della Bayern, perché la Bayern aveva bisogno di venderla l'eroina. Dal 1927 venne dichiarata illegale e venne data in mano alla mafia. E si dice, la gente pensa alla mafia siciliana, no, non alla mafia siciliana. Andò in mano a un certo Meyer Lansky. Meyer Lansky era un ebreo polacco che aveva, tra le altre cose, a proposito di ludopatia o di malattia del gioco, aveva una casa di gioco d'azzardo a L'Avana. Questo è uno dei principali finanziatori dello Stato di Israele. A un certo punto si doveva coinvolgere la mafia siciliana, ma la mafia siciliana aveva per statuto il fatto che non poteva trafficare né in stupefacenti né in prostituzione. Il 14 di febbraio del 1928-29, se non mi ricordo esattamente, il giorno di San Valentino, vennero eliminati i 60 principali capi mafia della mafia siciliana e vennero sostituiti con uomini di un certo Lucky Luciano e di Meyer Lansky. Da allora cominciò il traffico dell'eroina.
Concludi.
L'ho detto prima, Meyer Lansky è uno dei principali finanziatori dello Stato di Israele.
Buono.
No, lasciami finire.
Chiudi.
Il problema è questo dal mio punto di vista.
Lo so, ma l'hai già detto 3-4 volte.
Ma volevo arrivare a una conclusione, volevo arrivare a dare una, non una soluzione, ma a porre una domanda.
Va bene.
Se il monte di denaro, se il dollaro stampato è 20 volte il PIL mondiale, è chiaro che siccome non può essere riciclato, rimesso nel mercato perché è un qualcosa di fuori, completamente di fuori dal mondo, no? È chiaro che in qualche maniera deve essere trafficato o in droga, in prostituzione, o in ma non è colpa della gente, è colpa di chi stampa quel denaro. Perché se lo Stato assumesse una persona che decide quanto denaro stampare, fermare le stamperie di denaro, e se lo Stato decidesse, lo Stato come non come quello che c'è adesso, ma uno Stato etico, uno Stato che fa il bene della gente, assumesse una persona che decidesse quanto denaro stampare sulla base dell'economia reale, il tutto finirebbe. Però non si può fare, perché la Federal Reserve non è in mano allo Stato americano, statunitense, ma in mano a una famiglia che si chiama Rothschild. Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Sì, voi... Danny si è toccato più argomenti, ma adesso io non... Cioè, resterei sul gioco, perché ha toccato da droga alle mafie. Io, cioè, resterei nel capo, che mi pare già... Abbiamo deciso, Alpino, di dedicare la puntata di oggi al gioco d'azzardo.
Che riguarda proprio...
Stavo dicendo che ho deciso di pubblicare anche in questo studio la bibliografia essenziale, in attesa che di qualche altra telefonata la vediamo insieme. Vuoi leggere, Alpino, così?
Le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, la DIA, vedi Focus gennaio-giugno 2019 sul gioco d'azzardo. B. La relazione della Commissione parlamentare antimafia del 2016 su infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. C. Libro blu 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizzazione, statistiche e attività. D. Relazioni semestrali dell'Unità Informativa Finanziaria, l'UIF, Unità Informativa Finanziaria, di Banca d'Italia sulle segnalazioni operazioni sospette relative ai prestatori di gioco e audizione dal CNEL sui giochi delle mafie, quaderni di Libera su Azzardopoli, sempre 049 880 90 20. Questa è Radio Cooperativa, che ha parlato fino adesso, abbiamo ascoltato e ha fatto una fatica non piccola, secondo me è stato Ilario Simonaggio. C'è qualche altro che desidera fare la sua considerazione?
Io, Albino, ho voluto mettere queste, soprattutto sulle relazioni, perché ho notato quando ho fatto questa ricerca che c'erano anche un sacco di libri, cioè sono un sacco di libri che parlano di questo argomento e lo affrontano da vari aspetti, perché noi ci siamo concentrati oggi sull'aspetto socio-economico, principalmente quello economico e degli affari delle mafie, perché questa era la relazione che io dovevo fare. Ma come dicevi bene tu all'inizio, c'è tutto un vissuto dal punto di vista sanitario e sociale, la disgregazione delle famiglie, le difficoltà dentro un contesto familiare o relazionale, che sono rilevantissime, perché è una dipendenza vera e propria e bisognerebbe che noi evitassimo di diventare quelli che promuovono,
è così.
Quando abbiamo letto prima, Albino, anche a me ha fatto impressione un altro dato che prima abbiamo letto, cioè quando siamo tra i più forti giocatori al mondo e ormai siamo i primi in Europa e talloniamo vicino
agli Stati Uniti e Giappone,
ma quando dico talloniamo vicino, guardavo i numeri, siamo proprio che ormai siamo
insieme.
Siamo insieme, non è che siamo, cioè mi dava molto l'idea, perché vuol dire che siamo un paese, insomma, con un sacco di problemi di vario segno da questo versante. E d'altra parte li avevo riassunti, che tu li hai letti bene, i punti che ho scritto ancora numeri su cui riflettere e agire. Poi uso il termine agire, perché un governo in carica dovrebbe porsi il problema non di vedere che 10 miliardi di euro all'anno ti permettono di avere un'entrata importante per il bilancio statale, ma di pensare alle future generazioni, a che società stai mettendo in piedi, perché se è una società fatta stato biscazziere e una società, come ho detto prima, lo ripeto, repubblica fondata sul gioco d'azzardo, perché spendiamo in più in giochi che per la sanità, è chiaro che siamo un paese destinato a un giudizio e pregiudizio rilevante dal punto di vista dei comportamenti umani.
Certo, certo. Sempre 049, il telefono è aperto, 049 880 90 20. Io non lo so la reazione che hanno le persone che hanno avuto il tempo e la modalità per l'ascolto, perché la reazione che hanno di fronte ai dati, io sono rimasto stamattina quando ho visto, credevo di poter leggere queste cose con velocità, dico facciamo presto, sì, ha un'intersecazione continua, un'implicazione di vario tipo a vari livelli, per cui la malavita, proprio la vita ossessionata dentro il crimine è una roba mostruosa questa qua.
Ma pensa anche, Albino, solo anche i dati economici, cioè se pro capite spendiamo 2.300 euro
a persona, bambini compresi.
Esatto, neonati compresi. Vuol dire che c'è una parte rilevante di soldi che vengono buttati in questa direzione qui, e l'arrivo dei nuovi giochi online non ha significato una riduzione delle giocate tradizionali. Si è sommato, come dicevo prima, la logica del panificio, una cosa a una seconda, e anche il gioco
per cui
illegale,
i consumi normali della vita,
esatto,
diventano la modalità con cui riusciamo ad andare dentro a quella dei giochi.
Ma anche il dato delle mafie, cioè che le mafie ne guadagnano 8 volte di più dello Stato dei giochi, dovrebbe per un politico che si occupi di questa materia essere un campanello d'allarme notevolissimo.
Pronto?
Buongiorno, parla Carlo Todeschini. Tiene.
Ciao Carlo.
Ciao. Saluti me Simonaggio.
No, te lo saluti tu che è qua.
Sì. Sì, sì. No, voglio chiedere a Simonaggio, ma scusa, che mi ricordo a me, lo Stato aveva messo in piedi tutto questo baradano per raccogliere fondi, per raccogliere tasse, per raccogliere scape, per poi investirli nel bene comune.
Sociale.
Ma a questo punto non ho mica capito. Cioè, lo Stato prende uno e la mafia prende 7. Cioè, ma che cos'è, una presa per il culo?
È la verità, purtroppo.
O sbaglio?
È la verità, ho detto purtroppo.
Purtroppo è la verità. Ma infatti quando dico prima, hai terminato Carlo?
Sì, ho terminato.
Sì, allora quando ho detto prima, io insisto molto su questo concetto, Albino, dico sempre, tu puoi fare anche la legge più meritevole del mondo, però se sei un bravo politico hai un dovere, che 5 anni dopo che hai fatto quella legge lì, dico 5 anni se ti vuoi dare un tempo medio per vedere gli effetti sulla popolazione, soprattutto in queste materie qui, tu devi fare il tagliando della tua legge, cioè devi fermarti e dire avevo posto delle finalità con la legge, dovevo arrivare lì. Sono arrivato lì o sto andando in tutt'altra direzione? Perché l'avere legalizzato in maniera regolata il mercato del gioco d'azzardo ti porrà il problema in che direzione stai andando.
Pronto?
Pronto, buongiorno, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno. Ringrazio delle
Simonaggio, sì.
E l'ospite con cui credo di essermi già sentito una volta. La mia domanda è molto semplice, io sono un uomo della strada, un povero ignorante, quindi faccio domande.
Beh, senti, non sta a fare professione di umiltà, fammi la carità. Dai.
Com'è?
Non fare professione di umiltà. Parla tranquillo.
Cosa vuol dire?
Scusa. Sei un povero
Gioia Tauro, no? Il porto di Gioia Tauro che si fa centro nevralgico di tutti i traffici. Ma io che sono scemo, mi viene da domandarmi, ma se sappiamo se il governo, dico, o chi sta al potere, sa che in un porto come quello di Gioia Tauro traffica tanta brutta roba. E che fatica si fa a controllarlo bene? Cioè io parto sempre da delle volontà di base, no? Da delle volontà che non ci sono. Infatti appena prima dell'intervento il suo ospite mi ha, diciamo, tolto le parole di bocca dicendo il politico fa la legge, poi ha un dovere 5 anni dopo. Ecco, questo è il mio discorso. Cioè, Intanto mi lascia veramente esterrefatto il fatto di dover sentire certe cose da radio locali e non dalle prime pagine dei giornali. La cosa è avvilente, il fatto che la mafia venga legalizzata è una cosa che francamente penso non possa stare né in cielo né in terra, Cribio. Tutti ci sforziamo per una società migliore e dopo il risultato questo, allora un attimo francamente girano anche un po' le scatole a tutti quanti, insomma. Grazie, buona giornata. Ciao.
Ciao, ciao Tommaso.
Sì, no, grazie Tommaso, la telefonata mi permette di fare due ragionamenti anche abbastanza... E poi ci avviamo verso le conclusioni, se non ci sono altre telefonate, ma mi stimolano. Allora, la prima, Tommaso giustamente dice, ma non si potrebbe? No, perché noi ci muoviamo in un campo che è la presunzione di innocenza. Cioè noi, chiunque di noi, fino al terzo grado di giudizio, risulta, diciamo, alla presunzione di innocenza. Anche se... come abbiamo visto nei casi magari dei clienti più spudorati, criminali, mafiosi, eccetera, forse il giudizio popolare, il giudizio politico, eccetera, richiederebbe che abbiamo processi penali un po' più veloci, così evitiamo anche molte volte la prescrizione, perché noi abbiamo, lo dicevo molte volte Albino, no, ho spiegato una volta con molta delicatezza la differenza tra l'assoluzione e la prescrizione, perché Giulio Andreotti è prescritto da amicizie mafiose almeno fino al 1980, ma non è stato assolto dal Tribunale di Perugia, è stato prescritto perché il processo non si è più celebrato, perché una serie di reati hanno la formula della prescrizione. Quindi noi avremo bisogno di un ministro della giustizia italiano, in questo caso Nordio, ma anche quelli che l'hanno preceduto, di avere una giustizia, soprattutto quella penale, ma vale anche per il civile, un po' meno lenta e che permetta di arrivare
a un giudizio,
al fatto che facciamo i processi nei tribunali e non sui giornali, perché molte volte noi invece tendiamo a farlo sul giornale con grave detrimento anche dei diritti della vittima o dell'imputato, ma è un meccanismo di un certo tipo. Il secondo elemento che pone Tommaso riguarda invece i porti. Vale per Gioia Tauro, Tommaso, ma vale anche per Livorno, vale anche per Livorno, per Trieste, vale per Venezia. Cioè i porti sono un posto dove arrivano le merci. Arrivano molte merci lecite, moltissime, ma in mezzo mischiate alle merci lecite, dentro nei container arrivano anche merci che lecite non sono. Ricordo sempre le partite di droga, perché con Albino, quando facciamo il rapporto mensile, adesso l'ultima vicenda è stato l'ultimo rapporto sul porto di Anversa, poi abbiamo guardato la famosa alleanza di porti. Ovviamente non si possono aprire tutti i container, perché sennò le merci non vengono sdoganate in tempo, soprattutto le merci che hanno prodotti deperibili. Non è casuale che quindi la droga la mischiano dentro merce reperibile, perché diventa complicato. Fai qualche controllo a campione, ed è l'esempio che facevo prima, sorridendo amaramente col vino. Se noi, io no, c'erano delle cose che non mi spiegavo quando seguivo i trasporti. Come fa a costare così poco quei pomodori che, prodotti a Pachino o a Vittoria, quindi nelle piane siciliane, devono essere in una giornata al mercato, all'agrimercato di Padova piuttosto che quello di Milano? Ci stanno perché dentro quello che viene trasportato qualche volta c'è della merce che vale molto di più dei pomodori.
Poi finisci. Pronto?
Don Albino, buongiorno, sono Stefano, telefono da Mestre, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno. Volevo anch'io intervenire su questo tema. Penso che...
Tu sei?
Stefano da Mestre.
Ah, Stefano, scusami.
Sì, niente, figurati. Volevo un attimo intervenire su questo tema, perché penso che l'intenzione dei governi, cioè dello Stato, fosse quello di sottrarre all'illegalità e alla mafia i giochi che si facevano 30, 40, 50 anni fa. Poi però arriviamo al punto che lo Stato diventa già illegale, cioè diciamo che usa un sistema per sottrarre soldi, diciamo monete, ai cittadini. Ne faccio un piccolo esempio. Il gioco del lotto. Mi ricordo che il gioco del lotto, se non sbaglio, era una volta alla settimana. Bene, poi con Veltroni, con la scusa, secondo dal mio punto di vista, di portare soldi al Ministero dei Beni Culturali, riuscì a portare due volte alla settimana il gioco del lotto. Bene, mi sembra, mi corregga il suo ospite, se non siamo arrivati a tre volte alla settimana. Cioè, voglio dire, tra il lotto, i giochi online, i giochi sportivi, cioè praticamente l'Italia è tutto un gioco, voglio dire. Quindi si sottraggono risorse ai cittadini, diventano patologie. Ho conosciuto due persone vicine di casa che si sono rovinate con questi giochi, soprattutto con l'otto. Guardi, una cosa devastante, cioè non si riusciva a venire fuori. Beh, comunque voglio dire, lo Stato, cioè chi gestisce lo Stato ha delle grosse responsabilità. Ecco, vi saluto, buongiorno e grazie.
Grazie a te.
Sì, grazie a Stefano per la telefonata che è azzeccata, perché mi permette di chiudere il ragionamento che stavo facendo sui porti. Quindi noi abbiamo le merci e i porti sono punti di arrivo e di partenza di ogni tipo di merce, Albino. Se mischi merci illegali, le metti dentro prodotti deperibili con la scusa che devono arrivare. Ogni tanto fai qualche controllo a campione, perché o hai la segnalazione, perché qualcuno ti ha dato l'imbeccata e allora vai mirato al molo 1 piuttosto che al molo 25 e quel carico lì, e allora lo blocchi e fai i controlli che devi, e se no fai qualche controllo a campione ogni tanto. Qualche d'uno ogni tanto lo pigli, perché le quantità di tonnellate di droga sequestrate in Italia comunque sono risultati importanti per le forze dell'ordine, ma come dicevo prima, Albino, ne becchi uno e 99 passano dalle maglie delle... Bisognerebbe intensificare i controlli, fare più incroci, bisognerebbe fare più lotta vera anche all'evasione, all'illusione fiscale, cioè ai movimenti di capitali. Ma questa roba qui porta poca fortuna dal punto di vista popolare, perché l'unico vero grande ministro che abbiamo noi avuto sul fisco è Vincenzo Visco, ma tutti noi ci ricordiamo come veniva attaccato da tutte le parti solo perché voleva un fisco più giusto, perché altrimenti noi abbiamo una parte minoritaria di italiani che paga le tasse, qualcuno perché è obbligato, perché ha reddito fisso, e una parte maggioritaria di italiani che quelle tasse non le paga. E poi magari quando vanno, mandano i figli a scuola o vanno in ospedale, si lamentano perché i servizi non sono all'altezza. I servizi sono all'altezza e di qualità nella misura in cui i cittadini di quello stato lì contribuiscono con le tasse che pagano a migliorare la condizione dei servizi. Se sono molti quelli che non pagano, è indubbio che il servizio pubblico fa più fatica, oltre ai guai che ha di suo e tutto il resto che sappiamo. L'altra questione che mi pare importante che vi ho detta era questa. Quando ho insistito col tagliando, e insisto, è perché la finalità della legge, l'ha detta bene Stefano, la finalità era di sottrarre al mercato clandestino dei giochi una fetta importante di guadagni e portandola nell'alveo della legalità, quindi giochi legali, mercato regolato, per portarlo via alle mafie. Il risultato però è stato che le mafie hanno continuato a gestire il gioco illegale e si sono appropriate anche della fetta in crescita del gioco legale. Quindi, perché le competenze sono le medesime, quando ho detto prima Albino, cioè la competenza del gioco illegale e quella del gioco legale è praticamente la stessa. Quando ho detto che prima buona parte dei concessionari sono stati oggetto di controlli e inchieste della magistratura, la dice lunga, perché poi il mafioso, magari quello che ha una fedina penale molto lunga, Albino, quello non si mette lui, mette il prestanome che risponde a lui, e lui è l'amministratore però di fatto di quella partita lì. Purtroppo anche in Italia sono molti questi casi qui, e con questo insisto, perché io penso che di questo tema bisognerebbe discuterne di più e bisognerebbe dire anche ai politici di turno che forse è tempo che dopo 10 anni si faccia una verifica in che direzione stiamo andando, perché la direzione che stiamo andando è quella che io vi ho raccontato oggi.
Un altro degli argomenti cui hai accennato prima è le grandi opere. sono una maledizione per l'Italia.
Io farei, Albino, se vuoi, una delle prossime puntate,
sì,
magari
la facciamo.
Una sulle grandi opere, possiamo prendere anche quelle venete, facciamo il Mose che ormai,
sì, ne abbiamo.
Sì, ne abbiamo, insomma, o la
non preoccuparti. Anche le esportiamo.
Tanto lì vai anche bene, perché avendo io fatto
anche le esportiamo,
quasi 10 anni.
Invece che penisola faremo isola, vedrai.
Sì. Cioè, avendo fatto per quasi 10 anni il segretario dei trasporti, infrastrutture, insomma, me ne sono occupato, quindi insomma... o anche le competenze che servono.
Va bene, ti ringrazio. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, e così mi pare che anche questo sia uno sforzo notevole per conoscere la realtà, e che anche questo tipo di servizio, che non conta niente per certi versi, conta molto per la coscienza di ciascuno. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie a voi.